Sabato 3 ottobre 1981, presso casa di Emma.
C'è un 26 e 27 assieme, perché sono collegate. Andiamo a cominciare.
In quel giorno voi chiederete nel mio nome, e dicendoci questo vuol dire che finora non abbiamo mai chiesto nel suo nome.
Certo.
E ci fa capire che solamente in quel giorno, cioè nel giorno del Pentecoste, avremo la possibilità di chiedere nel suo nome. Prima no, perché per chiedere nel nome di uno bisogna conoscerlo, quest'uno. E noi lo conosceremo soltanto
cioè,
a Pentecoste.
Cioè il nome di uno e soprattutto abbiamo detto il suo amore principale, quello che caratterizza l'uno.
Sì.
Quello, ognuno di noi è caratterizzato dall'amore, vero? Quindi dall'intenzione che guida tutta la nostra vita. E è logico che soltanto conoscendo l'intenzione di uno si può pregare, cioè si può chiedere qualche cosa nel suo nome.
E come noi la conosciamo già, la sua intenzione, lui ce la dice già adesso. Se fosse solo così una conoscenza del suo amore, noi lo conosciamo già. Perché
che
lui
cosa
ci...
conosciamo?
Sappiamo che lui vive per il padre, quante volte l'ha detto.
Ma quello è per sentito dire, ma le conoscenze per sentito dire non sono vere conoscenze.
Allora lo conosciamo.
Fino a che noi conosciamo solo per sentito dire, noi crediamo di sapere, come non so possiamo credere di credere, ma quello non è conoscenza.
Cioè allora coincide conoscere il suo nome con conoscere la sua persona? Conoscere il nome di Gesù,
sì,
conoscere dico,
la persona,
chi è lui.
La persona di uno è caratterizzata dal suo amore. Capite? Quello che forma la personalità di uno è proprio l'intenzionalità della persona stessa. E visto che noi non conosciamo questa intenzionalità, noi non possiamo conoscere la persona. La persona è caratterizzata da quello, ognuno di noi è un'intenzione.
Ecco, non basta per conoscere una persona conoscere la sua intenzione così perché ce la dice.
No.
Cosa si bisogna? Ci vuole l'esperienza?
Ma vedi, ma l'intenzione, la vera intenzione di ognuno è sempre determinata dal rapporto con il Padre, con il rapporto con Dio. Perché ognuno di noi è, non è di per sé. Nessuno di noi è un essere in assoluto. Noi siamo quello che siamo in rapporto a Dio.
Così anche il Verbo.
Per cui non possiamo conoscerci se non in rapporto a Dio.
E così non possiamo conoscere il Verbo se non in rapporto al Padre.
Certo, ma il punto fisso di riferimento è sempre il Padre. Per questo è così, fino a che noi però, non giungiamo al Padre, non possiamo pregare in suo nome, perché nessuno conosce il Figlio se non il Padre. La sorgente di ogni luce è il Padre. Il Padre, ecco, Santiago lo definisce il Padre della luce.
Quindi soltanto in quel giorno lo conosceva il Padre. Quindi...
Sì, lui dice questo per insegnare a noi, ecco, per promettere a noi e quindi per orientarci a questo giorno. Faccio capire che perché, siccome noi corriamo sempre il rischio di illuderci, noi ci illudiamo di pregare, noi ci dobbiamo di credere, noi ci dobbiamo di amare, noi ci dobbiamo di vivere. E abbiamo sempre bisogno che ci sia un essere che dall'alto, venendo a noi, ecco, il Figlio di Dio, venendo a noi, liberi noi, ecco, dalle nostre illusioni. Perché noi nelle nostre illusioni stiamo e non ci muoviamo. Ecco. Soltanto se viene a noi dall'alto il Figlio di Dio, ecco, ci può far uscire, capito, questa stasi, ci mette in movimento, perché no, guarda, tu credi, ma non credi mica, ecco, e ce lo dimostra. Vedi, tu credi amare, ma non ami mica, ricorda che amare lo dirigi. Tu credi di avere di capire, ma non credi.
Tu credi così, di chiedere nel mio nome, ma non chiedere.
E quindi, parlando in questi termini qui, ci mette in movimento verso una certa meta, ecco, e ce la fa desiderare. Per cui è lui che sceglie, capisci, che ci mette in movimento e ci fa vivere, capisci? Ma se Dio non parla, non arriva a noi con la sua parola, e noi siamo fermi, noi non ci muoviamo.
La seconda parte, passiamo dopo?
Sì, no, no, io no, no, e non, dice, il Padre ama noi.
E non vi dico che sollecito.
Già, perché solleciterò come il Padre. Sì, ma comunque la prima parte l'abbiamo già vista, anche l'altra
sì.
Volta. Sì.
E non vi solleciterò, e non vi dico che vi solleciterò per voi il Padre. Cioè, non so se capisco giusto, mi sembra che dica, siete voi che chiedete direttamente, vi dico che non sarò più io che chiederò per voi.
Sì, perché il padre non ha bisogno, dice il padre non ha bisogno. Capitolo 16 di San Giovanni, numero 26-27.
Sì. Non mica freddo di casa.
No.
Se sentono freddo si accende la stufa.
Sì, ma in un altro modo non capirò.
Ecco, non vi dico che solleciterò per voi il padre.
Dice perché il padre vi ama, perché voi avete amato me.
Che vedremo l'amore del padre.
Ma perché dice non vi dico che solleciterò? Cioè come per dire è inutile che solleciterò.
Non c'è bisogno.
Non c'è bisogno perché il padre vi ama. Voi siete amati dal padre perché avete amato me. In quanto avete amato me, io figlio del padre, quindi anche voi siete amati dal padre. Quindi il padre, quando si ama, non c'è bisogno di perorare una causa, capisce? Perché l'amore, anzi, l'amore precede, l'amore anticipa, l'amore dona, non aspetta che si domandi. Abbiamo detto molte volte che la caratteristica dell'amore è quella di anticipare i tempi, non si lascia sorprendere dalle richieste.
Così anche da parte di Dio, l'amore di Dio.
Ma il nostro amore è sempre una copia, una brutta copia, diciamo così, una copia lontanissima, ma noi tutto riceviamo da Dio. E in quanto tutto riceviamo da Dio, ecco per cui diciamo tutto è segno. Perché in tutto Dio non fa altro che rivelarci qualche cosa di sé. Quindi se, ad esempio, noi abbiamo qualche briciola di amore, ma questa qualche briciola di amore non è altro che un lontano riflesso dell'amore di Dio. Dio è amore, la verità è amore, capisci? Per questo noi abbiamo qualche possibilità di amare. Comprende? Ora, se osservandoci nell'amore vediamo che l'amore opera in questi modi, questo che noi capiamo non è altro che un piccolo riflesso di come opera l'amore di Dio. Ora dico, quando non c'è amore, noi arriviamo sempre in ritardo. Quando c'è amore, l'amore anticipa sempre i tempi. Perché amare vuol dire vivere nel pensiero dell'altro, nel pensiero dell'essere amato. E quando si viene a pensare dell'essere amato, si è sempre prima, capite, ecco, dell'evento, perché si vive ecco,
il pensiero.
È già, ma il pensiero appunto è le vergini sagge. Le vergini sagge anticipano l'incontro e loro sono preparate. La vergine stolta invece rivela che non avevano il pensiero. Ecco, capite? E allora restano sorprese ecco, dall'avvenimento. Non sono preparate, restano sorprese. Ora l'amore non resta sorpreso, perché l'amore anticipa. Capisci? Perché l'amore vive già. Ecco, c'è una parte non ancora, però, ma una parte vive già, e vivendo già, ecco, anticipa. Sogna, noi diciamo sogna, però è un anticipo, capisci? Ecco. E quindi vivendo nel pensiero dell'altro, conosce le esigenze dell'altro, eccetera quanto, e quindi si adegua e non resta sorpreso. E per questo il Signore dice vegliate, eccetera quanto, capite? Cosa vuol dire quel vegliare? Appunto perché l'amore veglia, anticipa, dice chissà come sarà quando lui verrà, scenderà dal treno, quali saranno i suoi gusti, dice, e allora incomincia a preparare tutto in modo che l'altro trovi tutto secondo i suoi gusti.
E certo bisogna conoscere molto i gusti di Dio per poter prevedere...
No, ma è l'amore che conduce, perché l'amore conduce a vivere nel pensiero dell'altro. Dico, la caratteristica dell'amore è questo, che si vive nel pensiero dell'altro. Vivendo nel pensiero dell'altro si conosce l'altro, capisci? Ci si interroga sull'altro. Ora, siccome l'altro però è presente in una parte di noi, ecco che, ecco, Dio ci chiama, ma poi si offre ad essere scelto da noi. Dio sceglie e poi si offre ad essere scelto. Quindi si offre ad essere oggetto d'amore. Quindi c'è una parte di noi che deve entrare in questo amore, che non è ancora entrata. Ecco, ma si entra attraverso ecco, la scelta personale, quindi attraverso l'amore.
Quindi il fatto che Gesù non ha bisogno di sollecitare il Padre per noi è perché il Padre ci ama. Però precedentemente aveva detto, io pregherò il Padre per voi perché vi mandi il Consolatore. E il Padre tanto ci amava adesso come prima, cioè sarà un matrimonio.
Ma lui ci ama proprio perché il figlio prega per noi. Sì, va.
Non ci ama perché noi invece abbiamo creduto che...
Lei non capisce che è proprio il figlio che pregando per noi, guardando per noi il padre, ci fa amare dal padre, è il figlio, perché proprio donandoci, capisce, guardando per noi, ci fa uguali a sé.
Donandosi a noi.
Lui è contemplazione del
capisce?
Padre.
Capisce? Per cui, ecco, il padre ci ama perché vede in noi suo figlio, e per quanto vede in noi suo figlio, e nella misura in cui vede in noi suo figlio, ma è il figlio praticamente, capisce? Ma non perché solleciti il padre.
Perché lo guarda.
Perché lo guarda.
Cioè, però ci ama anche se in noi non c'è ancora niente di sé. Cioè, anche quando siamo molto lontani, no? Mi sembra che il padre stesso mi ama poiché voi mi avete amato. Cioè, che sia subito.
Ma vedete, dunque, tutto questo discorso Gesù lo fa per anticipare in noi la Pentecoste, cioè per prepararci la Pentecoste. Quindi le sue parole sono una promessa, anticipa in noi, no? Cioè lui parlando semina in noi l'evento, ma proprio seminando in noi l'evento lo fa essere, comprende? Lui le sue parole, se lui non seminasse, noi non ci prepareremmo a quel giorno. Ora, lui parlando dice a noi come sarà quel giorno, ma proprio dicendo a noi come sarà quel giorno, e prepara in noi l'anima a quel giorno.
Cioè, qui il Padre stesso vi ama, cioè in quel giorno vedremo l'amore di Dio, no?
Certo,
cioè,
conosceremo l'amore di Dio, capisci? Perché? Perché troveremo in noi il suo figlio, cioè, ma troveremo in noi il suo figlio nella misura in cui avremo accolto suo figlio. Infatti lui dice, vi ama perché avete creduto, ecco. Voi avete amato me e avete creduto. Capisci?
Adesso mi chiaro. Cioè, proprio perché abbiamo creduto in lui, allora il figlio è in noi, ed è lui che
certo.
guarda il padre
certo,
in noi.
Certo,
allora il padre
certo.
ci ama perché vede in noi.
Si capisce, certo. Ma adesso Silvano diceva, il padre si ama anche prima, no? Diceva anche prima. Certo, quando si dà l'essere, ma l'essere ce lo dà nel suo figlio. Tutta la creazione è fatta nel verbo di Dio, è in vista, omnia per ipsum fata sunt, è in vista del figlio stesso, per cui nel figlio abbiamo la conclusione, ecco, anche di tutta la creazione. Infatti Cristo è pienezza di tempi perché è la conclusione di tutta la creazione. Ora, in vista di, ma sempre però in vista del figlio, non diciamo prima come se noi potessimo essere. Noi senza il figlio non siamo, noi siamo soltanto difetto, allora Dio non ama il difetto. Dio ama quello che di noi e in noi non fosse altro che come speranza c'è di suo figlio. Come basta?
Io ero sempre creduto che ci amasse comunque, cioè anche, diciamo, anche nell'inferno, dove ha detto una volta ci amerà lo stesso, allora
sì.
Lì del figlio non si sa se si è nell'inferno perché non c'è più niente.
Sì, l'inferno è proprio creato, perché anche nell'inferno c'è la presenza di Dio. C'è la presenza
di Dio. L'amore
di Dio. E quindi quando c'è presenza di Dio c'è l'amore di Dio. Però c'è da parte della creatura l'impossibilità. Quindi il difetto non è da parte di Dio, il difetto è da parte della creatura.
Lui continua ad amare comunque.
Dico, lui continua ad amare comunque.
Anche se noi non abbiamo realizzato il suo progetto in Cristo.
Ma vedi,
lui ama in noi il progetto che voleva realizzare. Nell'inferno.
Tutto quello che Dio crea, lo crea nel suo verbo. Comprende? Non lo crea fuori dal suo verbo. Ora, se in noi questo verbo non raggiunge la pienezza, resta come difetto. Non il verbo che si è difetto, no? Ma in quanto?
Il progetto di Dio farebbe.
Il progetto non si è realizzato. Ma allora dico come? Il progetto di Dio non si è realizzato? C'è qualcosa che non si possa realizzare? E proprio perché il progetto di Dio si realizza ma si realizza contro di noi.
Ma si realizza lo stesso.
Si realizza ma contro di noi, per cui noi siamo alla presenza di Dio, ma nell'impossibilità di comprenderlo. Perché per poterlo comprendere, comprendere vuol dire essere consapevoli. Ma essere consapevoli vuol dire avere in noi stessi la ragione di quello che vogliamo. Non averla fuori di noi, averla dentro di noi. Ma per avere in noi stessi la ragione di quello che vogliamo, noi dobbiamo voler Dio per ciò che Egli è. Noi stessi dobbiamo volere. Ecco per cui dico, Dio ci sceglie, ci chiama. E ci ama per questo suo verbo. Io ti ho scelto. Ma proprio perché Lui ci ha scelti, noi possiamo diventare dei demoni. Perché Lui ci ha scelti, ma si offre ad essere scelto.
E non è detto che lo scegliamo.
E non è detto, quindi non basta che Lui ci abbia scelti, ci abbia chiamati. Bisogna che noi lo scegliamo per quello che Lui ci sceglie, o per quello che Lui ci dona. Perché dobbiamo avere in noi stessi, il motivo del nostro amore. Altrimenti noi non possiamo conoscere. Per conoscere, noi dobbiamo avere dentro di noi il motivo del nostro amore. Quindi dobbiamo amare Dio per ciò che Dio è, non per altro. Se noi lo amiamo per altro da Dio, noi ci mettiamo nell'impossibilità di conoscere Dio, di comprendere Dio. Dio è presente a noi, noi siamo assenti a Lui. Allora c'è questa frattura per cui noi non possiamo conoscere Dio. Capite? Ma per poter essere presenti a Dio, bisogna che noi lo scegliamo, quindi lo amiamo per ciò che Egli è, e non per altro.
Anche se non lo conosciamo ancora, però vogliamo conoscerlo, amarlo per ciò che Egli è. Questo ci dà la capacità di conoscere.
Ma certamente, certamente. Cioè, fa essere in noi il motivo, l'intenzione, capite? Perché quello che ci fa conoscere è avere in noi stessi il motivo. Dio però è consapevole di sé perché ha in sé stesso la ragione di sé. Ecco. E tutte le creature che sono create per conoscere Dio sono create per, ecco per cui ieri sera diciamo sono soggette alla prova. Tutte le creature che sono create per conoscere Dio, quindi anche gli angeli, sono create per avere in se stesse la ragione del loro amore. Ma per avere in se stesse la ragione del loro amore, esse stesse debbono scegliere Dio per ciò che Dio è. Per cui arriva il momento in cui Dio mette alla prova, cioè Dio si offre ad essere scelto. Prima sceglie, si annuncia, e poi si offre ad essere scelto dalla creatura. Per cui non basta, ecco, ricevere l'annuncio, non basta, vero, essere scelti, non basta, vero, che la verità parli, la verità va fatta per noi. Ecco, questo farla vuol dire, vero, bisogna, vero, volerla per ciò che essa è. Perché questa è la condizione, capite? Per avere in noi stessi la ragione di quello che amiamo, di ciò che noi crediamo, di ciò che noi... Altrimenti noi siamo incoscienti. Noi amiamo per dei motivi esterni a noi. E come non so, se io amassi una persona, abbiamo detto una volta, per i suoi soldi, la massimo, non so, per la figura che ci fa fare, cioè per altro da sé. Ecco. Allora, questo altro, questo motivo esterno, impedisce a noi l'unione. Ecco, per cui soltanto se noi amiamo un essere per ciò che esso è, ecco, abbiamo la possibilità di conoscerlo e di restare con lui.
Perché come faccio ad amare Dio per ciò che lui è se non so
ancora chi è?
Ma è proprio, ecco, Dio ci forma, ecco, ecco per cui noi non possiamo arrivare a conoscere il Padre se non attraverso il Figlio. Perché proprio il Figlio, parlando questo linguaggio qui a noi, ci convince di quello che noi dobbiamo volere per poter arrivare a conoscere. Cioè, Dio ci dà dei doni senza di noi. Attraverso questi doni senza di noi, ci rende capaci di capire che ci sono dei doni che non ci può dare senza di noi.
A me sembra che in questo modo io non sto, non tendo al Signore per ciò che Lui è, ma per ciò che Lui dà.
No, no.
Se ieri... Sì, ieri c'era... No, ieri c'era scritto, se tu vieni con me, io sarò nemico dei tuoi nemici, avversario dei tuoi avversari.
Certo.
Ecco, io ho trovato il nemico dei miei nemici, vado con lui.
Sì.
cioè capisce.
Sì. Ma quelle sono promesse che il Signore fa, vero? Come ho detto anche ieri sera, Gesù che dice, vero? Venite a me voi tutti che siete affaticati ed oppressi e io darò riposo
sì,
ai vostri anni.
Ma è gratuito, cioè non è una cosa che va dietro una persona.
Ma è logico, è logico. Ma siccome noi siamo molto presi pensando di noi stessi, vero? E siamo presi da tante preoccupazioni, cioè, ecco che Dio scende a questo linguaggio, l'incarnazione, cosa vuol dire? Che scende il linguaggio mio.
Ci aggancia così.
Ecco, per cui ci aggancia attraverso. Poi a poco per volta purifica le nostre intenzioni. In un primo tempo noi non capiamo altro linguaggio. Ecco, se io ho fame, io non capisco altro linguaggio che ho bisogno di un pezzo di pane, soltanto, capisci? Ecco, se vieni a me tu troverai il cibo, ecco. Ma mi parla questo linguaggio perché io non capisco un altro linguaggio. Noi siamo molto limitati. E quindi
lei dice che se adesso quando preghiamo ci troviamo bene, continuiamo a pregare per stare bene, a poco capiremo che pregare non serve soltanto.
Ecco, non è soltanto quello, anzi, vero? A poco per volta Dio forma in noi questa convinzione che non dobbiamo cercare Dio per i suoi doni, ma dobbiamo cercare Dio per ciò che Egli è, perché soltanto cercando Dio per ciò che Egli è possiamo arrivare a conoscere quel, capisce, Dio per quello che Egli è, ed avere quindi noi stessi un Dio. Ma è una formazione, diciamo, è pedagogia di Dio, attraverso cui, quando noi non so, trattiamo con un bambino, cosa facciamo? Ma dobbiamo scendere il livello del bambino, metterci a giocare col bambino, poi attraverso, vero, eccetera, i suoi interessi, poco per volta condurlo a nozioni superiori. Ma se noi non sediamo, lui continua, c'è la frattura, noi parliamo un linguaggio per l'altro incomprensibile. Quindi è così opera Dio, e questo è incarnazione, vero? Scende a livello, non per confermarci nei nostri errori, vero? Ma per iniziare un dialogo con noi in modo da aprirci all'intelligenza, al desiderio quindi, di quei doni che non ci possono essere dati se non sono desiderati espressamente. Per cui soltanto conoscendo, vero, che ho bisogno di conoscere Dio, perché questo è l'essenziale per poter restare con Lui, ecco, ho la possibilità di arrivare a conoscere Dio. Ma ora chi è che forma in me questo? Come posso io desiderare una cosa che ancora non conosco? E soltanto in quanto colui che la conosce me la partecipa prima che io la conosca. Partecipandola me la fa desiderare. Perché per cui Gesù dice nessuno può salire al cielo se non colui che discende dal cielo. Che noi non sappiamo cosa ci sia in cielo. Quindi soltanto se uno che è in cielo discende a noi e dice guarda che in cielo c'è questa altra, ecco, incomincia a formare in noi il desiderio di quello che c'è. Ma prima no. Noi desideriamo le cose che vediamo, che tocchiamo. Noi abbiamo passione delle cose che vediamo, che tocchiamo. Chiaro? Chiaro?
Quello che diceva prima, no? Che Silvana
significa, sì,
cioè che Dio ci ama solo in suo figlio, perché vede in noi il suo figlio, solo per quello.
Sì.
Avrebbe questa spiegazione, cioè perché Dio non può amare altro che se stesso.
Sì, certo.
Come Dio non può crearci per altro che per se stesso, sì. Così non può amare che se stesso. Se non vede se stesso,
capisco. E non è egoista, non è egoismo, perché noi
siamo. Lui è la verità.
Sì, se noi amiamo noi stessi siamo egoisti, perché noi non siamo la verità, capito? Ecco, Dio amando, quindi non è che l'amore di sé sia un egoismo, ecco, noi molte volte l'amore di sé è vero, è un egoismo per noi, è un egoismo, perché è male l'egoismo? Ecco, perché non è verità.
E Dio non può amare altro fuori dalla
Dio non realtà, può amare altro che se stesso. No, come Dio non può pensare altro che se stesso, Dio deve pensare di sé.
Quindi ci pensa nel pensiero di sé, non può pensarsi
non
diversamente,
può pensare,
non sarebbe più Dio.
Non può, non è che non, capito, sarebbe, non vuole che ci sia una limitazione in Dio.
Cioè, proprio perché
lui, perché lui è Dio, lui è la verità, lui è l'essere, quindi non può mica amare l'errore. Vuoi mica amare il non essere.
E quindi è più difficile allora vedere come continua ad amare le creature nell'inferno. Per quello che dovevano essere, perché la realtà però loro
in quanto,
non sono.
Ma lei capisce che in quanto esistono, perché se la creatura esiste, esiste perché è voluta da Dio, c'è
nel
la volontà
di
Dio, è voluta da Dio, nel suo pensiero, capisce? Quindi se noi siamo, in quanto siamo voluti da Dio, e in quanto siamo voluti da Dio, Dio non può, oggi ti voglio, domani non ti voglio più, Capito? Dio è fuori del tempo.
Siamo eternamente.
Dal momento che lui ci ha creati, noi non possiamo morire più. Ma anche se lo volessimo, non possiamo morire più. Anche se piangessimo tutte le lacrime di questo mondo, io voglio morire, non possiamo morire. Perché la volontà di Dio è superiore alla nostra. Quindi dal momento che noi esistiamo, noi esisteremo sempre. Perché esistiamo in una ragione superiore. Quindi, ora, quindi anche ammesso che noi non concludiamo in Dio, Dio ci ama per quello che Lui ci ha voluti.
E questo fa l'inferno.
Cioè questo fa l'inferno se la creatura non corrisponde. Però, come dico, la creatura non può annullarsi, Dio non può annullarla, perché Dio ha detto sì, ti voglio. Ma il suo ti voglio è un voglio eterno, capisci? Perché Lui è fuori del tempo. Quindi Lui dirà eternamente ad ognuno di noi, ti voglio. Quindi noi siamo oggetti d'amore di Dio, eternamente. Però che un essere mi ami mi può creare un inferno, perché, ha capito, se non corrispondo, mi può soffocare, non so come dire, capisci? Ecco. Ora, Dio quindi ci ama in quanto ci ha voluti, dico ci ha voluti,
ci vuole,
capisce? Perché Lui, come dico, fuori dal tempo, quindi ci vuole. Noi non possiamo annullarci, perché la volontà di Dio è superiore alla nostra. Come noi non possiamo annullare la verità, ecco, noi possiamo ignorarla, cioè possiamo trascurarla, eccetera, ma non possiamo ignorarla, non possiamo cancellarla, che la verità è superiore a noi. Ora, proprio questa impossibilità di cancellare la presenza di Dio, la verità di Dio, può costituire il nostro inferno. Perché io sono continuamente lì a cancellare Dio, e più cancello, più quello lì viene fuori. Per cui tutti gli uomini, quando hanno detto Dio non esiste, Dio non esiste, e si accorgono che dopo aver detto Dio esiste, Dio continua ad essere presente nel loro pensiero. Per cui devono in continuazione cercare di negare quello che in continuazione si genera in loro. Allora abbiamo la posizione dell'anima che ama Dio, che cerca Dio, in continuazione, è vero, vede la generazione di Dio in sé, e allora si trova nell'amore. L'anima che non entra nell'amore di Dio, in continuazione vede la generazione di Dio in sé, mentre lei la vuole cancellare. Capite? Ma essendo superiore non può annullarla. Ecco, ha capito?
Quindi qui Gesù ci rivela che il Padre ci ama. C'è una cosa che è sempre avvenuta e
certo,
che si ama in Lui.
Certo. Ecco. Ora dico, questo linguaggio Lui lo fa per preparare noi alla Pentecoste, capisci? Per farci capire che il Padre ci ama in quanto in noi c'è l'amore del Figlio. C'è la presenza del Figlio, perché amore vuol dire presenza di. Ed è proprio questi termini qui che, se noi li custodiamo, ci conducono alla Pentecoste, perché alla Pentecoste scopriremo la presenza del Padre e del Figlio in noi. Ecco, ma se custodiamo, allora cosa dovremmo dire? Che proprio quelle parole lì di Gesù, dette in questi termini, custodite, mi hanno portato alla Pentecoste. Cioè mi hanno portato a prendere consapevolezza della presenza di Dio in me.
Ma leggendo questo versetto, no? Il Padre stesso vi ama perché voi mi avete amato, avete creduto che io sono venuto da Dio. Mi ha fatto venire in mente quando io prego, quando io cerco di mettermi nel silenzio, chi prego? Il Figlio o il Padre?
Questo prima solo lo deve sapere lei. Chi prego? Perché no. Io posso anche pregare una creatura.
Certo.
Cioè, pregare vuol dire elevare l'anima, cioè vuol dire guardare. Quindi, quando io mi metto in silenzio, a guardare con la mia anima, col mio pensiero, uno, e mi chiede chi guardo.
Ma non lo so chi guarda dei due.
No, dei due.
No, un momento, no. Se è presente, non può guardare uno dei due, non c'è la scelta.
Sì,
se guarda il Padre, perché quando noi preghiamo veramente, non siamo noi che preghiamo, è il Figlio che in noi prega il Padre. Infatti noi non possiamo pensare a Dio se non con il pensiero di Dio. Allora in noi c'è il pensiero di Dio e c'è Dio, ma il pensiero di Dio non siamo mica noi, perché se noi fossimo pensiero di Dio, noi saremmo sempre pensiero di Dio. Invece certamente diventiamo pensiero della creatura, pensiero della pietra, pensiero dell'albero, pensiero degli affari, eccetera. Quindi questo ci insegna che noi non siamo pensiero di Dio, però abbiamo la possibilità di pensare a Dio. Questo vuol dire che abbiamo la possibilità di essere con il Figlio.
E se pensiamo al figlio?
Ecco, e quando...
Noi che pensiamo al figlio, non è il pensiero.
Noi non possiamo pensare al figlio senza il padre. Quando pensiamo al figlio, soltanto...
In realtà di un...
Perché soltanto guardando il padre, noi capiamo che pensiamo al figlio, cioè chi pensa in noi è il figlio. Quando dico, quando io penso Dio, non sono io che penso Dio, vero? Ma è il figlio in me che pensa il padre, chiaro? Prendo coscienza del padre e del figlio. E quindi sono con il padre e con il figlio. Però chi pensa Dio, dice San Paolo, è una cosa sola con Dio. È chiaro? Quindi prendiamo consapevolezza del padre e del figlio, perché il figlio è il pensiero del padre. Noi abbiamo la possibilità, ecco, abbiamo la possibilità di pensare Dio, quindi abbiamo la possibilità di essere con il figlio, e siamo con il figlio in quanto pensiamo il padre. E soltanto se, perché il figlio si caratterizza in questo, che è tutto pensiero di Dio, cioè che è tutto pensiero del padre. Tutto riceve dal padre e tutto riferisce al padre. Noi, vero, non siamo tutto pensiero di Dio, perché non tutto, non in tutto, vero, guardiamo Dio, riceviamo da Dio, e non in tutto riferiamo a Dio. Come dico, noi scantoniamo, a un certo momento pensiamo noi stessi, pensiamo le creature, tutto quanto, ecco. E certe volte pensiamo anche a Dio. Quando pensiamo a Dio, vero, siamo con il pensiero di Dio, ma non siamo noi il pensiero di Dio, è questo che volevo dire. È chiaro?
Però io posso pensare al Cristo, forse era questo che volevo dire, posso pensare al Cristo senza pensare al Padre, e allora magari penso all'uomo Cristo, ma non penso al figlio.
Se non penso al Padre, va bene, ma allora, sì, allora non sono col figlio di Dio, mi spiego.
Ma
sono
col Cristo. Al Cristo che ha parlato,
sì,
no?
Sì,
alla persona.
Sì, 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 sì. Non è ancora, sì, va bene, Cristo si presenta come uomo, lo penso come uomo, come creatura, capisci? Ma allora lo penso nel pensiero di me stesso.
No, come uno che mi parla del padre, che mi fa pensare al padre, no?
Se mi fa pensare al padre, sono col figlio di Dio. In quanto penso al padre, perché non posso pensare al padre senza avere il pensiero del padre. Il pensiero del padre è il figlio.
Se non penso al padre, invece penso al
figlio. Oltretutto, noi diciamo, sono io che penso. Dobbiamo sempre tenere presente che l'iniziativa è sempre di Dio, quindi se noi preghiamo, eccetera quanto, è Dio che ci visita, è Dio che ci fa pensare. Capite? Noi possiamo essere in difetto, ma comunque noi da soli non possiamo proprio assolutamente pensare niente. Se noi pensiamo è perché siamo visitati da.
Se Dio ci visita, lo sentiamo.
Allora ci dà la possibilità, non è tanto un sentimento, ma ci dà la possibilità di pensare. Non è detto che noi lo pensiamo, mi spiego, perché noi possiamo anche rifiutarci. Però abbiamo la possibilità di pensare. Comunque è Dio che ci visita, che ci parla.
Però se ci visita noi lo sentiamo veramente. Cioè capiamo che... Non so, a me è già capitato.
Dio ci può visitare e noi non sapere che lui ci visita.
Non so, però a me è già capitato 2 o 3 volte di accorgermi di essere proprio nel silenzio, no? Però non sapevo se quella era preghiera vera o no. E non era preghiera vera, allora. Capisci quello che voglio dire? Se io mi trovavo nel silenzio, no? E non so se la preghiera vera o no.
Ma Marco,
teniamo
presente, che silenzio vuol dire sempre presenza di uno, né? Cioè noi siamo veramente in silenzio in quanto abbiamo presente uno. Quello che forma in noi silenzio è la presenza dell'altro. Altrimenti noi non siamo mica in silenzio, noi forse ci illudiamo, non è silenzio. Il silenzio è pieno di rumori.
Allora era un'illusione.
Il silenzio è dato dalla presenza di uno solo. Quando c'è molteplicità di presenze, c'è disturbo, c'è rumore, ci sono tanti che parlano. Noi più delle volte siamo con tanti, ecco, e allora siamo disturbati. Ma il silenzio non è assenza, il silenzio è presenza.
Che assorbe tutta l'attenzione.
Quando assorbe tutta l'attenzione, quando c'è uno solo che assorbe tutta l'attenzione, noi siamo in silenzio. Quello è il vero silenzio. Il silenzio non è come possiamo immaginarci noi, tutto tace. Ma tutto tace in quanto c'è uno presente, che assorbe tutta la mia attenzione. E allora lì abbiamo il massimo, direi, di potenza di pensiero in noi, il massimo di concentrazione. Quando invece abbiamo tanti che
si disturbano, tanti che parlano, noi siamo molto indeboliti, capito, nelle nostre facoltà, e quindi non possiamo, infatti noi ci stanchiamo nel sentire tanti che parlano, è chiaro? Ecco, perché siamo indeboliti. Ora il massimo, diciamo, di concentrazione, il massimo di potenza, di anima, è sempre data dalla presenza di uno solo. Questa è la purezza di cuore.
No, perché?
Che dà la possibilità di conoscere, perché la conoscenza è data dalla presenza di uno solo, non dalla presenza di molti.
Perché avevo sentito una volta alla televisione il Papa dire, no? Che anche la sofferenza è preghiera, no?
Sì.
Allora, stavo cercando di rivalutare anche un po' la mia preghiera, cioè di cercare di vedere che qualche volta nella giornata, pur anche non essendo magari davanti all'Eucaristia o davanti al crocifisso...
No, si può pregare, appunto, anzi si deve pregare sempre, appunto. Si deve pregare sempre. Ma se, ad esempio, non so, la sofferenza che può essere anche tristezza, ad esempio, di non essere capace di pregare, ma la tristezza di non essere capace di pregare è preghiera,
cioè, perché fa sempre un po' curare.
No, bisogna convincere che noi più delle volte vero? Non sappiamo mica cosa voglia dire pregare, eh? Non lo sappiamo, e succede questo, che magari preghiamo quanto veramente crediamo di non pregare, vero? E quanto crediamo di pregare non preghiamo affatto, capito? Ad esempio, vero? La tristezza di non essere capaci di amare, quello è già amore, quello vuol dire che uno è attratto dall'amore, che è preso dall'amore. Se uno riconosce di non essere capace di amare, vuol dire che ama. Molte volte secondo noi crediamo di amare, non amiamo affatto. E quindi lo stesso per la preghiera.
Sì,
molte volte però si prega veramente quando non si sa di pregare. Non è che per chi prega veramente, siccome è tutto sguardo, si ignora, diciamo, non se ne accorge nemmeno di pregare, perché è tutto sguardo rivolto all'altro. Quando io invece, non so, io dico adesso io prego, vuol dire che penso a me, ma pensando a me proprio non prego, perché guardo me, e se guardo me non prego certamente. Perché se pregare vuol dire guardare Dio, se guardo me non prego. Allora dico, guarda come prego bene, mi metto bene qui, questa è in posizione, eccetera. No, sto guardando me, allora. Allora non è preghiera. Allora noi crediamo di pregare. Ah, sono riuscito a fare un'ora di silenzio. Ah, sono riuscito a fare questa. Sono fatto il deserto. No, hai sempre guardato e parli di te e hai pensato a te. Quello non è preghiera.
Però la differenza fra io sono triste perché non riesco a amare una persona e questo è già amarla, però io non lo capisco.
Sì. Dovrebbe
essere diverso fra essere triste perché non riesco a pregare. Io prego, dovrei accorgermene, però.
No, ma la consapevolezza, sì, la consapevolezza è una cosa che viene molto dopo, viene dopo. Soltanto nella misura in cui noi capiamo qualcosa di Dio, a poche volte ci rendiamo conto che, guarda, pregavo veramente quando io credevo magari di non pregare, cioè, mentre invece quante volte credevo di pregare, invece magari chissà più dov'era, ecco. Ma queste cose si conoscono dopo, la consapevolezza viene dopo, è chiaro?
Sì. Ma in questi giorni pensavo, no? A una cosa di cui abbiamo parlato già tanto tempo fa, che noi siamo creature di Dio. Dio ha creato tutto in noi, no? Tutto. Ma allora anche il male che c'è in noi.
Ma il male non esiste.
Ma
il male è un difetto, no, il male è un difetto, il male è imperfezione, il male è non riferire a Dio, tutto quello che abbiamo. Il male è un'imperfezione.
Non è un esistente.
Non è un esistente, e in quanto l'esistente non lo riporto a Dio, quel difetto lì, il male è un difetto, non esiste di per sé il male, tutto è bene. Se noi portiamo tutto a Dio, tutto diventa bene. Non c'è niente di male per l'anima che guarda Dio, che accoglie tutto da Dio. E capisci che se accoglie tutto da Dio, il male sparisce? Tutto.
Il male c'è, non è che non c'è.
E dai, là. Il male non c'è.
Per esempio. Se uno riporta tutto a Dio, difficilmente riesce a far del male già anche in pratica, no?
Sì, vabbè, capisci, però, cioè, io, ad esempio, il caso mio, io noto più male che bene in me. Perché io porto pochissime cose a Dio, cioè, non so.
Va bene.
Mi capita di arrabbiarmi con mia mamma, per carità. No.
Ma tutto questo è una conseguenza che noi non portiamo a Dio, noi riferiamo a Dio e non accettiamo da Dio. Tutto questo è una conseguenza.
E il Signore dice, vedi, tu, ovvero, ti arrabbi, tu tratti male, tu fai male, tutto quanto, perché non tieni me. Senza di me fai niente. Ora, l'esperimentare il niente senza di lui, quello per noi diventa male, perché siccome non siamo fatti per la luce, se io sperimento la notte, vado a tentoni, una coronata, e naturalmente cado, eccetera, ecco, sperimento male. Ma quella è una conferma, però, che c'è la luce. Se vedi che senza la luce non puoi camminare, vedi che senza la luce inciampi. Quindi l'inciamparmi, vero, il non vedere, è ancora una lezione di Dio, quindi è bene,
opera di Dio,
per dire a me, vedi che senza di me non puoi fare niente.
Cioè le tenebre sono un bene.
Sono un bene, ma certo, perché sono amore di Dio, per dire a me, guarda che senza di me, vero, tu non vedi niente, hai bisogno di me. Quindi se io, non tenendo conto di Dio, mi arrabbio con la creatura, questo è lezione, è misericordia di Dio, per dirmi, vedi, che se non tieni presente me, non sei capace a trattare con le mie creature, non sei capace a vivere, non sei capace a comprendere, perché senza di me non puoi comprendere niente. Quando io non comprendo, mi arrabbio, mi spiego, perché non sopporto l'altro. Ma se non sopporto, è perché non ho in me la capacità di comprendere, il difetto è in me. Ma come mai non ho capacità di comprendere l'altro? È perché non ho Dio. Ecco, ma allora ancora la lezione di Dio, è Dio che mi chiama. E dice, vedi, tu non hai presente me e non puoi più sopportare le mie creature. E questa è misericordia di Dio. E allora è bene, allora. Chiaro?
Felice colpa, no?
Felice colpa. Tutto quello che avviene, tutto quello che esiste, è sempre parola di Dio per me. È Dio che sta parlando a te. Tutto, perché Dio assorbe anche. Perché il peccato c'è in quanto non tengo presente Dio. Ma se tengo presente Dio, scopro. Dio infatti converte anche il mio male, il mio peccato, lo converte in bene. Perché il giorno in cui, vi spiego, ho trovato Dio, devo ringraziare quella colpa, quel peccato, eccetera quanto, perché proprio attraverso quella mi sono confermato che senza di Lui non posso fare niente. E sbaglio tutto, è chiaro. Ma allora ringrazio quello perché mi ha rinsaldato nell'amore. Mi ha fatto capire quanto ho bisogno di restare vicino, di restare unito a Dio. Sì, Dino.
Sì, direi che è il rovescio di quell'altro che si diceva, chi non accoglie voi non accoglie me, e non accoglie nemmeno quello che mi ha mandato. Qui invece, insomma, tutto quello che vediamo di Lui e perché l'abbiamo visto nel Padre, cioè siamo arrivati alla unificazione.
Il Padre vuol portarmi al Figlio, il Figlio vuol far conoscere il Padre. È una promessa di più tanto amore che non sperimento, non arrivo mai, una promessa.
Sì, Dio parla per inserirci nella sua vita, quindi nella sua stessa Trinità, comprende? Ecco, Dio parla per formare di noi una cosa sola con sé. Se noi, è Lui che forma tutto questo in noi, no? Se noi riceviamo, ascoltiamo le sue parole e le custodiamo. Ora, Lui forma noi questo. Certamente da noi è assurdo, impossibile, noi non potremmo mai arrivare, vero? Però Dio, parlando a noi, porta a noi a questo inserimento nella sua stessa vita. E Gesù conclude dicendo affinché siano tutti una cosa sola, come noi, io e te, Padre, però siamo una cosa sola.
Certo che nello stesso tempo mi invito anche ad amare veramente Lui, a credere che Lui è venuto da Dio.
Questo parlare nessuno lo può fare se non il Figlio di Dio. Passiamo al versetto 28. Veni dal Padre e sono sceso nel mondo. Adesso lascio il mondo e vado verso il Padre.
Sabato 26 marzo 1988, presso casa di preghiera. Vangelo di San Giovanni, capitolo 16, versetto 27, ciclo B.
Facciamo ancora il versetto.
già che il Padre vi ama, perché voi avete amato me e avete creduto che io sono venuto da Dio.
E lui è la via obbligata al Padre, bisogna credergli, se non si crede non c'è vita eterna, non c'è conoscenza. Nessuno può arrivare al Padre se non è caso mio.
Quindi, i doni vengono dall'alto.
E d'altra parte nessuno può arrivare al Cristo se non è attratto dal Padre. Quindi c'è un doppio legame tra Padre e Figlio. Non si può cercare il Padre e ignorare il Figlio. Non si può ignorare il Padre e stare solo con Cristo. È una contraddizione.
Sì, noi possiamo illuderci di essere con Cristo senza l'attrazione del Padre, ma certamente accorgiamo che non possiamo resistere a restare con Cristo.
D'altra parte lui dice: io e il Padre siamo una cosa sola, non possono essere disgiunti, anche se sono due persone diverse, lo stesso essere.
Due persone ma un essere unico, perché il Figlio riceve l'essere dal Padre. L'essere unico.
Sì, il Figlio riceve l'essere dalla conoscenza del Padre, anche noi.
Per cui anche noi, questo ci fa capire che noi riceviamo l'essere conoscendo.
Conoscendo
e riceviamo l'essere.
Questo è inversamente proporzionale a quello che avviene nel mondo. Questa è la conclusione del cammino della fede. In pratica si parte vedendo le cose dal punto di vista della valle per arrivare a vederle dal punto di vista della cima.
Tu però vedrai bene soltanto dalla cima, perché quando sei dalla valle verso, tu capisci, hai una visione ristretta.
Vedi dalla valle.
Ecco, e invece portato in alto, quindi portati in alto. Il Signore dice, non giudicare, perché tu giudichi secondo il tuo punto di vista, quindi sei nella valle, capisci? Porta prima in alto, poi vedrai le cose, potrai capire, d'accordo? Delfina?
Sì, solo noi del Figlio entriamo nell'amore del Padre e amando crediamo.
Certo.
Possiamo amare e non credere.
Vabbè, è un discorso lungo comunque, perché vedi la... Come la sei? L'hai detto?
Sono convinta.
No, perché l'amore viene dalla conoscenza. Capisci? L'amore viene dalla conoscenza. E presso Dio, conoscere e amare sono la stessa cosa. Infatti lo Spirito Santo, che è spirito d'amore, è spirito di verità. Per cui soltanto conoscendo veramente si ama. Solo conoscendo si ama. Quindi l'amore procede, spirito d'amore procede dalla conoscenza del Padre e del Figlio. Per cui la conoscenza precede l'amore. E come cerchiamo la conoscenza? Per giustizia. Tu cerchi Dio perché è giusto, perché Lui c'è. Perché non sono io il creatore. Allora è giusto che io non mi fermi al mio io, ai miei sentimenti, a quello che mi piace o non mi piace. Che io non mi fermi ai miei giudizi, a quello che mi sembra, ma che io cerchi sempre il pensiero di Dio. E per giustizia, anche se non mi piace, ma è giusto. E come dico a volte, quando sei guidi una macchina, tu devi fare le curve obbedendo alle segnalazioni. Ti piacciono o non ti piacciono? Mi spiego, te devi finire il prato. Quello stesso. Ora presso Dio è per giustizia, quindi il punto fondamentale è per giustizia, anche se Dio non ti attrae, perché quando noi siamo attratti dal corso del mondo o siamo comodamente seduti nei nostri poltrone, diciamo ma io sto bene, che bisogno, e non sentiamo attrazione per Dio, ti devi occupare di Dio perché è giusto, perché è Lui il creatore, devi cercare il significato di quello che Lui ti fa arrivare, capito? Anche se costa fatica. Capito questo? E attraverso poi dopo questa giustizia che si arriva alla conoscenza, dalla conoscenza all'amore. Puoi dire ad uno, ama una persona che tu non hai mai visto, mai conosciuto. Non si può amare una cosa che non si conosce. Capito? Vedi anche, non so, prima ti presentano un vestito in vetrina, e poi dopo tu lo amerai, lo desidererai. Poi andrai a cercare il prezzo per pagarlo, già, capito? Ma se qualche cosa non ti viene presentato, tu non puoi volerlo. Quello stesso. Capito? Quindi prima bisogna arrivare alla conoscenza. Poi dopo tutto, l'amore.
Se il Padre ci ama perché... saniamo il Figlio.
Il Padre si ama perché ci ha creati. Siamo creature sue. Nessuno l'ha obbligato a crearci. Noi siamo perché siamo voluti da Dio, siamo pensati da Dio. Noi siamo un pensiero di Dio. E quando tu ti senti pensata, ti senti amata. Pensare vuol dire amare. E essere amati vuol dire essere pensati. Noi siamo pensati da Dio. Quindi siamo amati. non tradire l'amore.
Lui ti ama comunque anche quando... Che dice quando... Perché voi avete meno, ma lui ci ama comunque.
Tutto ciò che esiste, in quanto esiste, è voluto da Dio, quindi ama. Perché è oggetto del pensiero di Dio. Ma quello che non sia oggetto del pensiero non esiste. In quanto esiste, è amato. E quindi anche noi dobbiamo amare tutte le creature, anche i nemici, perché è un pensato di Dio. Poi dopo, scoprendo che sono un pensato di Dio per te, doppiamente li amerai. Cristo.
Volevo ancora fare una domanda.
Sì.
In quel giorno, volevo sapere che cosa rappresenta per me in quel giorno.
Cioè, quel giorno in cui tu sarai tutto pensiero del Padre, quel giorno in cui vedrai il Padre in rapporto diretto, se sei a contatto con la sorgente, in quel giorno. Quando lui parla, perché tutta l'opera del Cristo è con le portate Pentecoste. E la Pentecoste rappresenta, mi spiego, l'abitazione del Padre e Figlio in noi. Noi verremo e faremo abitazione in noi, Padre e Figlio, capite? Questo. Ora tutta l'opera, la missione del Cristo, quella di condurci lì, a quel giorno. Tutto presto. Quindi, molte volte si presenta la Pasqua come la conclusione. No, la Pasqua è un cammino, una tappa ancora verso, ma non è la meta, non concludiamo mai, perché noi travisiamo tutto, capito? Sono tratti di sentiero per giungere a, che ti devono condurre, capito? Ma quel giorno è il fine per cui Cristo è venuto tra noi, è il fine. Allora parlano di quel giorno, e quel giorno in cui, capisci? Non che Padre e Figlio vengono, si spostino, ma Dio non si sposta mica. In quel giorno c'è, cioè il giorno in cui tu prenderai consapevolezza della presenza in te del Padre e del Figlio, che erano in te già fino all'inizio, perché il Padre e il Figlio ti amano, d'accordo? Franco.
La via per arrivare in quel giorno, cioè quindi sperimentare l'amore di Dio, che grazie a me lo presenta.
Tu sperimenti quando ti conosci pensato. È logico, capisci? Se io desidero una margherita e mi inondano di rose, non mi sento pensato. Perché dico, non conosco il mio desiderio. È logico, io ho un desiderio diverso da Dio, non mi sento pensato da Dio. Il giorno in cui tutto collima, ti scopri pensato. Ah, quello sarà, capito? Ecco. Quello allora conosci veramente l'amore, capito?
È la via per arrivare a questo, il Figlio.
Che è il Figlio,
amare,
io sono via. Sì, capito. Amen.
Se pensiamo che il Padre c'è tra altri, cioè questa è già la cosa principale, no? Per cui tu sei portato ad amare Dio. Poi se pensi che ha mandato suo Figlio ed il Figlio è morto in croce per noi, automaticamente sei portato ad amare immensamente anche il Figlio per quello che ti è stato dato.
Certo, però succede la grande difficoltà, che noi abbiamo sempre degli interessi diversi. Per cui, pur non essendo in grado, mi spiego, di annullare il fatto che noi siamo creazione di Dio, non possiamo annullare il Cristo che appartiene al nostro mondo, non possiamo annullarlo. Eppure noi abbiamo degli interessi molto diversi, e sono questi interessi diversi che ci creano la conflittualità. Per cui, certamente, siamo impossibili.
Sì, però, se uno pensa...
far collimare.
Cioè, se tu pensi che grazie a Lui... Tu sei stato creato grazie a Lui, anche se magari sì, puoi avere degli altri interessi, però ti possono, cioè, possono essere delle cose che passano, sono cose che passano, però Lui è una cosa che resta.
Lo so, le cose passano, ma noi ci voltiamo indietro per recuperarle più che possibile. Tu, la fatica dell'uomo, quale?
Infatti,
per cercare di recuperare tutto quel che passa, per cercare di trattenere più che possibile.
Dino mi ha dato un libro suo, Pensieri su Dio. Mm. E difatti mi è rimasto proprio impresso, no? È un libro che io non avevo mai letto. Adesso non ho presente in quale pezzo sia, comunque dove è scritto che tutte le cose passano e noi, cioè, forse non ce ne rendiamo conto, non ce ne accorgiamo sempre quando forse è troppo tardi.
Certo. Noi non siamo fatti per l'assoluto, noi non sopportiamo le cose passano, capito? Non sopportiamo le cose passano.
Sì, solitamente uno è
portato... Non ci accordiamo il significato del passare delle cose, che tutte le cose passano per dirti, vero? Guarda colui che non passa, e soltanto Dio non passa. Quindi per convogliarti, per questo dico, tutti quelli che muoiono prima di noi, muoiono per noi, per dire a noi, mi spiego, guarda che colui che non passa è Lui, cerca Lui, vivi per Lui, ti accorgerai che Lui non passa mai, anzi, in Lui ritroverai anche tutto quello che passa, perché in Dio si recupera tutto.
Forse perché siamo soldati, un po' giusto per scuola delle mattoni.
Lì fatto, la difficoltà cioè, grande è quella.
E più delle volte tu vivi la tua vita molto freneticamente, no? Senza renderti conto di tutti gli atti.
Nel mondo non c'è più tempo per fermarci.
Esatto, forse diciamo che è l'era un po' dell'orologio, no? Siamo sempre tutti pronti a guardare. E poi ti rendi, forse quando ti fermi a pensare un attimo, ti rendi conto di tutte le cose, cioè che tu hai vissuto forse poco intensamente perché ti sembravano proprio delle cose relative, e ti rendi conto che hai perso dei valori molto importanti.
Capisco. Perché poi il fatto è questo, che a un certo punto quando ci fermiamo ci accorgiamo che dentro di noi siamo soltanto pieni di mondo. Siamo pieni di mondo e non siamo più capaci di pensare, nemmeno più pensare. Cioè, dobbiamo stordirci con la televisione, con radio, con giornali, con le chiacchiere del mondo, dobbiamo introdurre il nostro mondo in casa perché abbiamo paura del silenzio, capito? Perché dentro di noi abbiamo tutto, capisci? Questo rumore che ci impedisce di pensare.
Forse perché questo silenzio molte volte ti fa fare una verifica personale.
Certo, è una verifica continua.
E ti obbliga.
T'accordi quanto tu sei lontano.
Più delle volte a togliere le cose negative della tua vita e a lasciare posto solo quelle positive.
Certo. Comunque il primo passo da fare è quello di fermarci. Metti del tempo alla tua giornata per Dio, prima di tutto. Fermatevi e riconoscete che io sono Dio. Fermatevi e riconoscete che sono Dio. Non siete voi Dio. Fermatevi e riconoscete. Poi dopo non si comincia. Ma bisogna mettere proprio, bisogna fermarci. Qualunque cosa. È più importante del mangiare, del vestire e del dormire. Ma fermarci. Rinuncia.
Quindi seguendo le parole del figlio ci sentiamo amati dal padre. Cioè non è che non, il padre non ci ama, se non lo sentiamo,
certo.
Noi non ci sentiamo amati.
Noi, no, però noi non ci accorgiamo di essere amati, perché come dico, io desidero margherite, Dio mi inonda di rose, cioè dai, non mi sono amato perché non sono conosciuto. Quindi noi non ci accorgiamo di essere amati unicamente perché abbiamo dei desideri diversi. Però quando il desiderio collima, oh Dio, guarda come, ecco, ti accorgi che Dio vero, ti pensa, ti conosce, ti fa i miracoli attorno, ti parla in tutto.
Devo chiedere una cosa su quello che ha detto prima del figlio, no? Che non potremmo amare e quindi desiderare una cosa se prima non ci fosse presentata.
Certo.
Ecco, nella ricerca di Dio, no? Questo cioè, fatto di essere in cerca di Dio che vuol dire che c'è stato qualcosa che ce l'ha fatto vedere. No? Ecco, questo, all'inizio vuol dire vedere qualcosa di Dio nei sei, non questo vedere Dio. Cioè,
Dio è quello che già portiamo in noi fino al principio, in principio era il verbo, lo portiamo già fino al principio, poi ci smariamo di delle cose e ci sentiamo questa nostalgia, portiamo questa nostalgia di uno che è con me e che non riesco a percepire, che non conosco. E certamente Dio mi toglie tutto il mondo, mi conduce alla morte per recuperare quello che era in principio, per farmi ritrovare quello che era in principio. Però io ho sprecato la mia vita in Dio.
Bisogna
sapersi fermare. Sì, non bisogna essere semi. Soprattutto non essere semi tutta la vita. No. Cioè, perché quando lui ha capito che la strada è quella là, ci sei inutile che gli amici dall'altra parte, la strada è quella lì, capito? Devo andare a Cuneo, la strada è quella, devo andare a Cuneo, inutile che gli ruote da tre parti, no, non dico, no, dico, il problema è quello. Ci è stato creato per questo, quindi per questo. Quando tu hai capito che il fine è quello, capisci? Ecco, la persona intelligente cosa fa? Si organizza per arrivare a quel fine. Capito? Vuoi vendere una macchina, ti organizzi per arrivare a vendere la macchina, capisci? E l'intelligenza sta nel coordinare tutte le cose in modo da arrivare al fine. E Dio ti ha detto, guarda, perché Dio creando non c'ha lasciati senza fine, non c'ha lasciati sbandati. No, Dio ti ha creato per conoscermi. Io sono la tua vita. Capito? Vivi per questo e ti assicuro. Quindi, lui ci ha dato l'esistenza e ci ha dato anche il fine. Ecco, adesso sei intelligente. D'accordo?
Gesù dice che non solleciterà il Padre per noi perché il Padre ci ama, cioè ci rende presente. Ma non capisco più, poi dice perché voi avete amato me. Cioè, il padre si riprende per voi, mi avete amato l'amore.
Che il padre si rivela al figlio.
Sì. prima si è detto che l'amore è una conseguenza della conoscenza, quindi voi avete conosciuto a me e mi avete amato, ma come conosciamo il figlio?
Come? No, infatti noi non lo conosciamo, mica come figlio. Noi lo conosciamo perché è quello che risponde al mio bisogno. È il mio bisogno che mi fa riconoscere. Per cui, sì, se io ho fatto la giustizia essenziale, ho tolto il mio io dal centro e ho messo Dio al centro, avendo messo Dio al centro, adesso tutte le cose le cerco di riferire a Dio, cerco di conoscere Dio. Ma come faccio? Come voglio dire, tu devi arrivare a Monte Bianco? Sì, dice, io sono qui a Fossano, come faccio ad arrivare a Monte Bianco? Non so, come faccio? So, ho capito che devo arrivare solo da cielo a Monte Bianco, ma non so come fare. Sì. Ecco, allora noi ci troviamo a questo punto qui. Quando hai fatto la giustizia essenziale, tu hai capito che devi arrivare solo da cielo a Monte Bianco, mi spiego, però sei a Fossano e non sai come fare. Ecco, il figlio è colui che viene e dice, tu hai arrivato a Monte Bianco? Guarda, io sono figlio a Monte Bianco, te lo conosco tutto, vieni tu di me. Allora chi è che mi fa riconoscere? È lui che risponde al mio bisogno. Io ho interesse per arrivare sulla cima Monte Bianco, mi spiego, cioè, viene uno che guida al Monte Bianco e lo riconosco per quello, cioè lo riconosco perché collima col mio interesse. Se io ho un altro interesse non posso, mi spiego, perché non mi serve. Io vado a cercare quei maestri che rispondono al mio interesse, capito? Avrò Cristo come maestro se ho interesse per Dio. Ma se io ho interesse, non so, per la matematica, ho interesse per la politica, eccetera, non vado a cercare Cristo, mi spiego? Quindi la scelta del maestro è sempre determinata dall'interesse principale che porta dentro di me. Capito? Allora dico, oh, finalmente ho trovato uno che mi parla di ciò che mi sta a cuore. Ecco, è la risposta che hanno dato i primi discepoli. Abbiamo trovato. Che cosa? Abbiamo trovato quello che veramente interessava loro. Parla a noi di Dio, tu solo parli di vita eterna, ci interessa la vita eterna, tu sei parli di vita eterna, che prenderemo noi, ecco, capito? Seguendo lui, poi dopo, quando arriveranno al Padre, scopriranno chi era, è dal Padre che lo scopriranno, prima non possono, prima era soltanto colui che risponde al loro bisogno.
Prima lo conosciamo come colui che ci porta là
dove noi abbiamo interesse di andare.
E poi dopo di là lo conosceremo
chi era. Capiremo chi era questo lì. Va bene, Pinuccio.
Voi avete macchine e avete creduto che io sono venuto da Dio. E proprio perché abbiamo seguito, abbiamo creduto, siamo arrivati a essere tutto pensiero di Dio, per il suo. Allora lì il padre non ha bisogno di essere sollecitato dal figlio, perché faremo una cosa sola col figlio.
Certo.
Quindi il padre ci ricomunicherà il suo essere. Se facciamo questo cammino col figlio.
Sì.
C'è un'altra frase che Gesù dice, chi crede in me e crede che sono venuto da Dio, questa è la vita eterna.
Sì. Due distanze.
Ma e qui continua a segnarci passo passo la strada che noi dovremo fare perché non abbiamo smarrirci. Ci dice tutti i cammini.
Domenico?
Io ripeto, le parole sono sentieri che conducono alla sorgente della luce, nella sorgente c'è la presenza.
Sì. Defina?
Vedere tutta la creazione è la luce del Padre.
Certo. Giovanna?
Gesù parla per formare tutto il pensiero di Dio, no? Che poi quando c'è tutto il pensiero di Dio mi consegna al Padre, lì il Padre.
Mi affida al Padre, certo.
Mi affida al Padre.
Cristo?
Ieri si parlava, in ufficio si parlava dei miracoli. Sono arrivato alla conclusione che siamo inondati.
Siamo inondati, miracoli, certamente. Siamo inondati, miracoli.
Non vedete.
Bravo.
E dopo il battesimo di giustizia ci vuole quell'atteggiamento verso Dio che ci insegna Maria.
Sì, e Maria si è stata messa proprio lì per indicarci come dobbiamo comportarci verso suo figlio, per non perderlo. D'accordo? Bruno.
Ritornare là dove siamo stati pensati per conoscere l'uomo.
Sì, bisogna sempre recuperare il principio tutti i giorni, recuperare il principio, se vogliamo restare nella luce. D'accordo? Il principio è vero. Chiedi.
Continuare questo cammino con la certezza che lui ci ama e lui ci aspetta.
Certo, d'altronde hanno dato le prove che ci ama, no? Sì, dimmi.
Chiamarsi alla Pasqua come un figlio, perché Pasqua è vero.
Anzi, vederla come un tratto di strada, bisogna vedere, capire il significato della Pasqua, che è un tratto di strada, certo.
Dio vuole che noi viviamo.
Ma già grazie per morire. Già grazie per morire, già grazie per vivere. Capito? Non preparate a morire allora, eh? Fate vivere. Mauro.
Posso dare la sua parola per non gustare la morte di te?
Sì, certamente, perché Dio non vuole che noi moriamo. Anzi, è venuto a morire lui per evitarci che noi facciamo l'esperienza della morte. o vuole di me.
La consapevolezza che siamo un pensato da Dio e che tutta la nostra vita è un pensato da Dio ci fa restare nella sua iniziativa.
Certo.
Quando prendiamo questa consapevolezza, allora lì leggiamo per iniziativa nostra, scappiamo.
Certo. Arrivederci.
Sabato 11 luglio 1992, presso casa di preghiera, Vangelo di San Giovanni, capitolo 16, versetto 27, ciclo C.
Versetto 27. Già che il Padre ama voi, perché voi avete amato me e avete creduto che io sono venuto dal Padre.
Qui si rivolge a persone che hanno fatto la sua volontà. Sì. Lui desta in noi l'interesse per sé. Sì. Quell'interesse si fa incontrare il Cristo. Il Cristo è il pensiero, la parola che Dio ha mandato tra noi, che ci eravamo divisi da Lui, per ricollegarsi con Lui. Allora, è logico che il Padre ci ama, già quello, tutto quello che ha fatto è per amore, ma tanto più dopo che noi abbiamo corrisposto a quell'amore nel modo che lui si attendeva.
Certo.
Franca.
Perché il Padre mi ama voi. E quando si è detto che il Padre si rende presente, una persona che ti ama si rende è presente, quindi non c'è da intercedere perché è a disposizione. Poi dice perché ci ama, perché voi avete amato me e avete creduto che...
Cioè, voi siete nel mio pensiero, cioè, il Padre ama il figlio.
Ecco, sì, voi avete fatto il cammino necessario per arrivare a quel punto lì da cui ricevete dal Padre, cioè. Dal Padre, stupendo così. Posso chiedere questo? Cioè, quando dice, fino a questo momento, già la vita scorsa, avevamo avete domanda... Non avete domandato cosa alcuna nel mio nome. È un rimprovero questo, finora questo.
No, una constatazione. Non è un passaggio perché capisci che non potevano chiedere quello
che ecco, non nome. Potevano chiedere, ecco, perché loro non potevano chiedere il suo nome perché non potevano conoscere il suo punto di
si
vista.
Capisce.
Tu come l'hai spiegato? Hai spiegato come dice, dopo che ha detto questo e quello, voi non avete ancora chiesto nulla.
Sì.
Come un rimprovero, un mezzo rimprovero. Poi volevo chiedere un po' una cosa, riguardo quello che ha detto.
Ciao, brava di momenti, Giovanna.
Sì, questo perché voi avete amato me, no? E questo che si è stati con voi, si è camminato con
me. Ascoltato. L'amore, quando uno ascolta, implicitamente ama l'allievo che sta ascoltando il maestro e offre a se stesso, quindi è un atto di amore, non capisci? L'ascoltare è un atto di amore. Una dedizione. Quindi chi ascolta Dio si dedica a Dio. Non si dedica a Dio quando uno parla. Tu puoi anche parlare mattina e sera a Dio, tu non ti dedichi mica a Dio, tu parli, sei tu che parli. Se tu vuoi dedicarti a Dio, tu devi fare silenzio. E ascoltare quello che lui dice, allora lì c'è l'amore, c'è l'offerta di sé. L'offerta di sé non è parlare noi, l'offerta è ascoltare, quello che l'altro ha da dire a noi.
Perché dice perché avete creduto che sono uscito dal Padre,
certo,
quindi perché si è riconosciuto come...
Cioè, erano attratti dal Padre, quindi hanno risposto a questa attrazione, a questo interesse.
Come sì. Riccardo.
Cioè, qui sì, è come se dicesse, il Padre vi ama perché voi avete Dio per Padre.
Sì, in quanto hanno amato
il figlio,
amando il figlio, hanno, certo, si capisce. No? Quindi c'è questa, attraverso questo amore c'è questa comunicazione di essere, mi capisci? Per cui tu amando il figlio, sei fatto partecipe del figlio, per cui ricevi l'amore del padre come il figlio riceve l'amore del padre. Come vedi?
Sì, anche perché... ami il figlio perché ti parla dell'interesse che tu hai
già,
del padre,
certo,
quindi
certo.
Implicitamente ami il padre.
Tu non puoi amare uno se non sei attratto da ciò di cui l'altro ti parla, capisci? L'amore non è una facoltà libera nostra, dici, però un po' che io ti dico, guarda che in America c'è una donna bellissima, eccetera, io c'è amala, cioè, se tu ti metti a ridere, tu non puoi amarla. Quindi l'amore è una conseguenza, è una conseguenza di un interesse, per cui se tu hai interesse per il football, e tu naturalmente sei attratto da chi ti parla del football, quell'attrazione è un amore. Quindi è lo stesso interesse che ti suscita, capisci? Amore, hai capito questo? Quindi, ora, il Cristo certamente parla di Dio. Se uno non è attratto da Dio, non sa cosa farsi, quindi non entra nell'amore. Ma se tu ascolti il Cristo, vuol dire che tu sei attratto, capito, da Dio, dall'argomento Dio, sei attratto. Se sei attratto, quindi partecipi all'amore, capito? Attraverso questo amore allora c'è la comunicazione, capito? Se fatti partecipi, e siccome il Figlio di Dio conosce il Padre, se tu sei fatto partecipi del Figlio, ecco attraverso il Figlio tu sei fatto, hai la possibilità di conoscere il Padre, capito?
E quindi sei fatto partecipi del Figlio attraverso le parole di Cristo.
Già, capisci?
Sì, mi sembra che non sia altro che questa chiacchierata qua, che la conclusione di quello che Gesù dice all'inizio quando dice: se osserverete le mie parole, conoscerete la verità e la verità vi farà vivere. Sì. Quindi qua stiamo proprio arrivando a questa conclusione.
Capisci? Però osservare,
appunto,
non vuol dire, certo. Osservare vuol dire adesso metti in pratica, eccetera.
No, approfondire fino ad arrivare
a capire. Sì.
Ti fa capire allora che il Padre ama voi perché voi avete amato me e avete creduto. Aver amato e aver creduto è la stessa cosa,
no. Perché amando c'è attenzione, facendo attenzione uno capisce.
Credere è una conseguenza dell'amore.
È una conseguenza. Cioè, ma amore non è sentimento, né? Perché dico io amo, Signore, ti amo, no? Quello che sono parole.
Voi avete amato me.
Quindi, l'amore l'amore è quell'attenzione a. Per cui tu sei interessato all'altro, capisci? A conoscere il pensiero dell'altro. Tu puoi amare una persona e amare quella persona per il fisico che ha, per la bellezza che ha. Tu non ami quella persona, tu ami te stessa e ami possedere quella persona per quel fisico. Ma se tu te ne puoi fregare del pensiero, della mentalità di quella persona, mi capisci? Quello non è amore, mi capisci? L'amore è quando invece tu hai interesse per il pensiero dell'altro, della persona.
Però se io ho interesse per questa persona è perché ho capito già o perché credo che viene dal Padre.
No, tu hai interesse perché, ho detto molte volte, tu hai interesse in quanto l'interesse che porti dentro di te coincide, mi capisci? Quindi se dentro di te non sei attratto al Padre, quindi se dentro di te non hai fatto questa giustizia essenziale, per cui dici non devo vivere per me, perché io non sono io il creatore, ma devo vivere per Dio, perché Dio è il creatore, allora in base a questa giustizia essenziale tu adesso, hai capito, ami il Figlio, perché il Figlio parla,
scatta l'amore. Lì. E allora poi ci viene la fede, allora la fede che
allora ascoltando capisci che l'altro viene dal Padre, sì. Ecco.
E questo mi fa pensare all'argomento di domani già, perché avete creduto che io venni da Dio, c'è anche l'argomento di domenica scorsa, mandato dal Padre, venuto da, soventissime volte, quasi in tutto il Vangelo ricorre questa espressione di mandato dal Padre.
Ma sì, è mandato dal Padre.
Ecco. Per cui la risposta che noi diamo al Cristo la diamo al Padre.
Certo. Versetto 28.